Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in cielo, in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
Il Vangelo di stamattina è molto esigente e presenta un Gesù molto deciso a camminare su un percorso che il Vangelo definisce per arrivare a Gerusalemme, dove sarebbe stato elevato, che vuol dire messo sulla croce. Quindi Gesù parte con molta decisione e sa dove la strada che lui percorre andrà a finire, ma questo non lo spaventa perché nel suo cuore c'è la piena fiducia nel Padre che ha un progetto di salvezza per il mondo intero. Ma la cosa che penso vi avrà anche colpito è che lungo questo cammino incontra delle situazioni che sono le nostre situazioni di vita. Prima di tutto incontra il rifiuto. C'è la guerra fra samaritani e giudei. E visto che tu vai a Gerusalemme, che è in Giudea, allora non passare dai nostri villaggi. Campanilismi che ci sono ancora oggi, incapacità di accogliere, di accettare la diversità e il pluralismo. E allora ecco Gesù che, mentre sta andando, vede la reazione dei suoi, diciamo, collaboratori, gli apostoli, che vorrebbero vendicare. Anche questo è quello che capita molte volte nella nostra vita: uno ci fa uno sgarbo e la voglia di fargliene un altro, di vendicarci, di fargli capire chi siamo noi. E cosa succede? Che si entra in una situazione di lotta, di incertezza, di aggressività, di non collaborazione e di non solidarietà. E allora Gesù sgrida i suoi discepoli e poi prosegue e poi incontra tre persone, uno vorrebbe seguirlo, l'altro lo chiama lui stesso, e avete notato battute piuttosto dure da parte di Gesù: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Chi si volta indietro dopo aver messo mano all'aratro non è degno del regno dei cieli. Cioè una forte esigenza di avere, oso dire, un valore forte nel cuore, un'idea quindi da realizzare, e a quel punto non tergiversare, non girarci attorno, ma andare dritti alla meta. Qual è allora direi, la sostanza profonda che ci può dare il coraggio di fare come Gesù ci ha proposto. Perché vedete, oggi già la prima lettura, il profeta Eliseo viene chiamato come successore di Elia e non ci pensa due volte, ammazza un paio di buoi di quelli che tiravano l'aratro, brucia l'aratro per cuocere la carne, che vorrebbe dire taglio netto con le attività precedenti per mettersi totalmente a servizio di Dio. Allora il Vangelo di oggi, la parola di Dio di oggi ci sta dicendo: perché sei venuto a messa stamattina? Vuoi seguire Cristo? La proposta che Cristo ci ha fatto è tale che vale la pena di tagliare via tante altre cose per andare dritti alla meta? E allora penso davvero che dobbiamo chiederci: ma qual è la motivazione profonda che ci ha portato qui stamattina a celebrare l'Eucaristia insieme? Io penso che, detto con altre parole, ognuno di noi ha la sua sensibilità, ma nel cuore abbiamo la gioia di pensare che la nostra vita è nelle mani di Dio. È Lui che l'ha progettata, è Lui che ci ha chiamato all'esistenza, è Lui che ci ha tracciato un percorso, anche se questa nostra vita si intreccia con la vita di altri, con situazioni che non dipendono da noi, ma abbiamo la certezza, o vorremmo averla, o cerchiamo di costruirla questa certezza, che il Signore è veramente al nostro fianco e ha un progetto di piena salvezza per ciascuno di noi. Quale salvezza? Perché questo mi pare veramente la grande diversità. A volte vorremmo una salvezza immediata. La salute, il lavoro, una famiglia dove si vive con amore, una vita che dura per sempre. E non ho citato delle cose sbagliate, non ho citato cose negative, ma ho citato valori terreni che poi, quando andiamo a vederli in concreto, ci tradiscono tutti, dal primo all'ultimo, quando meno ce l'aspettiamo. La salute quanto dura? Il lavoro oggi dov'è? La famiglia molte volte si sfascia, i figli a volte mettono i genitori al margine. E la vita termina. Ma allora, a questo punto, l'aver chiesto cose materiali, che è legittimo, le chiediamo anche nella preghiera del Padre Nostro, non basta, non è la vera salvezza. È una certa tranquillità dignitosa di vita, e facciamo bene a chiederla al Signore, ma ci vuole altro. Allora mi permetto di riprendere in mano la seconda lettura di oggi, che veramente è un proclama da prendere molto sul serio. La leggo da una traduzione un po' più comprensibile, e dice: Cristo ci ha liberati per farci vivere effettivamente nella libertà. State dunque saldi in questa libertà e non ritornate ad essere schiavi. Di cosa sta parlando San Paolo? La libertà non è certamente quella del capriccio di fare quello che si vuole. E Paolo contrappone una schiavitù legata alle cose materiali a una libertà dello spirito, a qualcosa che ti libera dalle paure. Ai suoi tempi era molto più forte che nei nostri tempi, però la radice rimane. Un Dio che ti fa paura. Un Dio che io devo servirlo perché sennò mi castiga, un Dio che potrebbe mandarmi le malattie, la morte con cattiveria. E allora una religiosità di difesa: vado a messa perché non vorrei che Dio mi si dimenticasse di me, vado a fare un pellegrinaggio perché devo renderlo più buono nei miei confronti, o dico delle preghiere anche quando non vorrei dirle perché non si sa mai cosa potrebbe combinarmi. Quindi un Dio che è mio nemico e di cui ho paura. di cui sono schiavo, per cui vengono fuori forme di religiosità, direi, molto farisaiche, molto esteriori, dove il cuore non c'è. Allora Paolo ci dice, buttate via tutto questo, perché Dio è il nostro alleato. La libertà di cui parla Paolo è la gioia di saperci figli di un padre che ci ama, di un padre che vuole la pienezza della nostra vita e che ci ha dato la certezza che anche al di là della morte lui sarà fedele alla sua parola e ci riempirà del suo amore per sempre. Se questo è il dono, se questa è la nostra fede, allora tiriamo davvero un respiro di libertà e sentiamo la gioia delle parole che la seconda lettura di oggi ci ha proposto. Poi la parola di Dio prosegue e dice, fratelli, Dio vi ha chiamati alla libertà, ma non servitevi della libertà per i vostri comodi, per i vostri capricci, per fare cose di tipo egoistico. Anzi, lasciatevi guidare dall'amore di questo Dio che ha deciso di dare suo figlio per la nostra salvezza e fatevi servi gli uni degli altri. Il nostro testo diceva mettetevi a servizio gli uni degli altri. È un progetto di vita per noi? Lo condividiamo? Non siamo forse condotti da tante situazioni difficili a pensare esclusivamente in modo individualistico e a lasciar perdere gli altri? Allora capite che la libertà di cui parla la seconda lettura viene da una grande certezza interiore, per cui quando Gesù cammina e invita a seguirlo, le persone, se decidono di andare con lui, lasciano perdere le cose che sembravano prima così importanti. Continua la parola di Dio e dice, chi ubbidisce a quest'unico comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso, mette in pratica tutta la legge. Cioè, seguire Cristo non è principalmente dire preghiere o celebrare riti e liturgie, ma è amare. E la scelta di entrare in comunione profonda con il Signore, di fidarci di Lui, di prenderlo davvero come padre, così lo invochiamo nella preghiera, come fratello che ha dato la vita per noi, come spirito che vive nei nostri cuori e ci dà la forza di amare. Allora a quel punto io capisco che posso buttare via la legge, cioè la paura, i riti, le formule dette a memoria, tanto per dirle, e entro in una relazione d'amore, entro in una relazione di persona a persona, dove la mia vita diventa religiosa nel momento in cui vivo come Lui vive nei miei confronti. Lui mi ha amato e ha dato la sua vita per me fino all'ultima goccia di sangue e io decido di seguirlo, di diventare suo discepolo, di camminare con Lui con lo stesso stile, cercando davvero di amare le persone con cui mi trovo a vivere. La parola di Dio poi prosegue e dice, se invece vi comportate come bestie feroci, mordendovi e divorandovi a vicenda, fate attenzione, finirete col distruggervi gli uni gli altri. È quello che sta succedendo. Guardate gli stati, guardate i partiti, guardate i gruppi politici, i gruppi economici. Si comportano come bestie feroci, mordendosi e divorandosi, perché chiaramente non c'è in loro la profonda convinzione che la vita sia un dono di Dio. Dio l'abbiamo estromesso dalla cultura, è proibito parlarne, bisogna cancellarlo. Tolto Dio, ovviamente io affermo me stesso, vedete, io e Dio. E a quel punto quelli che si oppongono al mio io sono i miei nemici e io li colpisco con tutte le mie forze fino a quando sarò colpito e mi distruggeranno. Bestie feroci. La società di oggi ha deciso che è meglio vivere in una giungla che in una famiglia dei figli di Dio. Guardate la famiglia, guardate i matrimoni, guardate le leggi che vengono approvate sui matrimoni, guardate il capriccio che diventa la regola, l'individualismo come principio primo. Ascoltatemi, dice la parola, lasciatevi guidare dallo Spirito, non seguite i desideri del vostro egoismo. L'egoismo ha desideri contrari a quelli dello Spirito. Queste due forze sono in contrasto fra di loro e così voi non riuscite a fare quello che vorreste. Ma per fortuna c'è il dono dello Spirito. E allora è proprio qui che dobbiamo entrare in un atteggiamento di supplica e di preghiera. Signore, dacci il tuo Spirito, riempi i nostri cuori di questa forza. E quando dico Spirito Santo, dico la terza persona della Santissima Trinità, cioè è Dio stesso che ci viene dato generosamente in ogni celebrazione di sacramento. È in noi dal giorno del Santo Battesimo. Lo riceviamo quando ci accostiamo a chiedere di essere riconciliati con il Signore. Lo riceviamo nell'Eucarestia cibandoci del corpo e del sangue di Cristo, e questo suo Spirito è forza, è amore, è certezza di un progetto che Dio Padre ha su ciascuno di noi, che vuole portarci in una relazione d'amore per tutta l'eternità. Allora, riprendendo cose già dette prima, chiediamo pure la salute, chiediamo pure il lavoro, chiediamo che la nostra vita in famiglia sia ricca di serenità e di armonia, chiediamo che i nostri figli crescano nel rispetto dell'amore, delle persone, della solidarietà, ma chiediamogli soprattutto che dentro nel nostro cuore ci sia la certezza che Dio è Padre, che Dio ci ama, che dentro il nostro cuore ci sia la forza del suo Spirito per poter rispondere con altrettanto amore a questo dono che Lui ci fa costantemente, e che il nostro occhio sia puntato al futuro, a quella Gerusalemme di cui parlava il Vangelo, dove Gesù accetta addirittura di salire sulla croce perché sa che quella è la strada che lo porta alla pienezza della risurrezione, ma anche per noi, perché la morte verrà, ma se noi guardiamo alla morte, al nostro futuro, come il momento supremo della fedeltà di Dio che non ci abbandonerà e ci porterà con sé, allora è chiaro che avremo il coraggio di camminare con decisione, cercando di vivere già da oggi quell'amore che ci rende fratelli e che ci rende capaci davvero di testimoniare che nel nostro cuore c'è il suo Spirito. Chiediamolo per noi, chiediamolo per la Chiesa. Ieri abbiamo festeggiato San Pietro e Paolo, abbiamo festeggiato il fondamento della Chiesa. Io spero che abbiate pregato per Papa Francesco, che sta veramente in un cammino coraggioso di libertà nel buttare via cose inutili che avevano appesantito la Chiesa, per aiutarci a trovare di nuovo la forza della testimonianza. Chiediamo questo Spirito per lui, per tutti noi, per i pastori, per le nostre famiglie, per i nostri figli, perché senza questo Spirito del Signore non c'è libertà, c'è capriccio, c'è guerra, c'è aggressività. E chiediamo perdono se qualche volta anche noi siamo caduti nella trappola dell'egoismo, dell'individualismo, e non ci siamo aperti alla generosità e al servizio dei fratelli. La parola di Dio ha scaldato il nostro cuore, ora il corpo e il sangue del Signore lo nutre per essere veramente capaci di camminare insieme con Cristo verso la meta che è quella dell'amore.